4 mattino.
Le 8, 18 minuti e 20 secondi di martedì 10 settembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Eccomi oggi sul Fatto del Giorno. Non ho dubbi sui giornali italiani e il rapporto Draghi, ne hai già parlato ampiamente tu stamattina, ma sui giornali di tutto il mondo è, come dicevamo già ieri, l'incontro che ci sarà stanotte, lo scontro, il dibattito fra Kamala Harris e Donald Trump sarà alle 3 di notte. Si sono preparati tutti i principali telegiornali. Mentano ovviamente sarà sveglio, notte non andrà a dormire sulla 7, però ce ne sarà il dibattito integrale, andrà in diretta anche sul 9, sì, a partire dalle 2.30, presentato da Giovanna Botteri, l'ex giornalista della RAI. Sull'ammiraglia Mediaset andrà in onda uno speciale TG5 I Duellanti, condotto da Cesare Buonamici, e anche su Sky TG24, lo dico per coloro che sono amanti di questo tipo di confronti, ma è un confronto decisivo, si giocano i destini del mondo stasera. Trasmette America, dicevo, Sky TG24, 2024, sarà il direttore Giuseppe De Bellis a coordinare l'incontro. In che consiste questo incontro? Per Trump è un veterano, ha già incontrato Biden nella volta precedente, lo aveva già incontrato quando c'erano le elezioni presidenziali 4 anni fa. E insomma, lui sa, è abituato. Per Kamala Harris invece è la prima volta, e per lei c'è un incubo, che è l'incubo Gabbard. Chi è la Gabbard? Tulsi Gabbard è una democratica che la mise in seria difficoltà in un dibattito nelle primarie del 2020, contestando i risultati da procuratrice e l'ipocrisia nel presentarsi come moderato progressista a seconda della convenienza. È Viviana Mazza sul Corriere della Sera che evoca questo incubo, e effettivamente lei nei dibattiti è debole. I suoi punti deboli sono una segna. Uno, la risata sguaiata. Lei ha un modo di ridere, scoppia a ridere in una maniera eccessiva e quindi dovrà contenerla. E poi viene accusata, adesso uso un linguaggio italiano, di schleineggiare, cioè che quando le pongono delle questioni concrete comincia ad andare un po' sul vago, a dire che lei vuole la felicità, il bene della nazione, e questa cosa ha un effetto pessimo.
L'espressione immagino tu l'abbia trovata sul New York Times, no? Cioè il New York Times usa schleineggiare, immagino.
No, schleineggiare l'ho inventata io, anche se, come sai, ho una grande simpatia per la Schlein. Allora, dal New York Times ti dico come sono le cose ai nastri di partenza. La rincorsa di Harris dopo la sua candidatura alla Casa Bianca si è sostanzialmente arrestata, cioè ha avuto uno slancio durante la convention. Trump ora è in vantaggio nei sondaggi a livello nazionale col 48% contro il 47%, il New York Times che parla. Negli stati chiave, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kamala è ancora in vantaggio, ma di misura, mentre i due sono pari in Nevada, Georgia, North Carolina e Arizona. Questo conferma che l'elettorato di Donald è fermo e non intende abbandonarlo nonostante il caos che promette. Ho parlato dei punti deboli di Kamala Harris, ma ce ne sono, come fa arrivare anche Paolo Mastrolilli e Gianni Riotta, che fanno due ottimi interventi su Repubblica, e sono: primo, quello di sparare cifre a casaccio a suo vantaggio. Lui spara delle cifre a casaccio, poi c'è un controllo, ma avviene dopo e avviene sui social, ma lì per lì l'avversario non è mai pronto a dire ma che cavolo stai dicendo, ma non sono i disoccupati 10 milioni ma 7 milioni e mezzo, per cui la cifra a casaccio è un effetto che lui ha già sperimentato e mette in difficoltà l'avversario, no? Come se io ti dicessi adesso appunto delle cifre che non hanno né capo né coda e tu o hai sotto mano i documenti. Secondo, ed è un punto forte e debole nello stesso tempo, nel senso che poi il fast checking lo contesta ampiamente nei giorni successivi, ma lì per lì sull'elettorato ha un effetto, ma il suo punto debolissimo è che perde la brocca. A un certo punto lui comincia da statista, esattamente, comincia da statista ma dopo un po' sbarella, comincia a urlare insulti, a sbavare, a prendere anche un'espressione
sbavato
e sputato, sembra, ho letto con attenzione il giornale. Sputato involontariamente, non sputato in faccia all'avversario. Ci sono delle regole rigidissime sulla non interruzione, non vi intrattengo su questo, però insomma è un dibattito molto interessante anche per i suoi aspetti spettacolari. Non è tutto qui l'ordine delle cose internazionali, adesso sarò brevissimo. Però ci sono delle cose che non posso evitare di dire. Uno, che si vota in Germania e in Giordania, scusami. E in Giordania, la Giordania è uno degli stati più vicini a Israele, più pacificati, ma hanno fatto dei sondaggi e il 70% degli elettori è a favore del 7 ottobre. Lo giuro, sì,
non,
grande
non il primo sondaggio di questo tipo che io ricordi in Giordania, lo commentammo già nel primo periodo, nei primi mesi.
Me lo ricordo, però sai, adesso si vota e gli islamisti preoccupano, come dice Gabriella Colarusso su Repubblica, preoccupano molto Re Abdallah di Giordania. Secondo fatto che mi ha un po' inquietato, perché vuol dire qualcosa, ne parla sempre su Repubblica Fabio Tonacci, che Zelensky ha dato l'ordine di nascondere nei boschi la Costituzione e la bandiera ucraina, cioè dice non si sa mai quello che può accadere, è meglio che andiate nei boschi, in dei posti che conosciamo solo in pochi, e nascondiamo quelli che sono i simboli della nostra nazione. Ora, se uno si prepara, se tu sentissi dire che a Roma vanno a nascondere nei boschi la prima Costituzione, la bandiera,
è come dire prepariamoci a salire sulle montagne per la resistenza, è un po' così, suona un po' in questo modo, no?
È un ordine curioso, poi se farlo sapere è ancora più curioso.
Senti Paolo, mentre invece ascolta il rapporto Draghi, che cosa ti è parso, che cosa ne pensi al di là dei contenuti che sono ovviamente mi pare condivisibili? Cosa pensi della possibilità?
Guarda, io penso due cose. Innanzitutto che per quello che posso giudicare è un ottimo rapporto, chiama a una severità, perché sai, trovare quelle cifre per mettere in sesto i conti dell'Europa significa anche prendere dei provvedimenti tali da far trovare quelle cifre, cioè di grandissima severità. E allora, per arrivare alle conclusioni, hai già detto tutto tu. Primo, segnalo, in aggiunta agli articoli che hai segnalato, un ottimo, ottimo articolo di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che dice che anche la sinistra ha delle sue responsabilità, sia sul caso Fitto, sul voto di Fitto, sia sul giudizio complessivo, perché anche lì si è molto sfrangiata la sinistra sul giudizio, sul rapporto Draghi. Perché poi ci stanno quelli che hanno un'antipatia per Draghi, se leggi il Fatto stamattina sembra che sia immondizia pura, già nel cestino, fa schifo.
Il manifesto di 400 pagine praticamente decide di prendere solo la parte relativa alla difesa, in sostanza, quando mi sembra un rapporto molto
dice quello serve solo a prendere le armi e basta. ma invece è una cosa secondo me all'altezza dei tempi. E mi chiedevi la mia opinione. La mia opinione è che o Draghi viene associato in un modo operativo alla gestione Schlein dell'Europa, cioè gli si trova un ruolo.
Von der Leyen volevi dire, non Schlein.
Sì, sì,
no, hai detto, scusami, la gestione Schlein.
Me, io
c'ho
sempre, così, io c'ho sempre
quando c'è l'amore, quando c'è l'amore.
Quando c'è l'amore non si può fare niente, la gestione von der Leyen ha ragione. Correggimi sempre, perché sì, io lo Schlein la tirerò fuori. A proposito e a sproposito in ogni minuto. E quindi o viene associato in una funzione operativa seria, capisci, capace anche di sanzionare comportamenti che non sono adeguati, oppure sono quei libri dei sogni destinati a rimanere sugli scaffali. Io me ne terrò un'ampia sintesi, è pubblicata sul Foglio, ma sai quanti libri riempio interi scaffali della mia libreria di questo genere di rapporti da anni e anni e anni. Quindi il punto centrale è di trasformarlo in qualcosa che ha efficacia. E visto che mi ha invitato a parlare della Schlein, non mi ha invitato.
No, ti sei invitato da solo, questo è.
Si invita da solo, oggi esce il libro di Schlein, per fortuna l'ha fatto con Susanna Turco, che è una delle più brave giornaliste italiane, quindi spero che l'abbia riportata con concretezza, ma da quello che leggo sui giornali fa ridere, sì. Lavoro, affetti, salute.
C'è l'anticipazione sulla stampa,
Sì.
Se l'elenca i problemi non suscita speranza, dice ripartiamo dal diritto alla felicità. Io mi sono intenerito, guarda un pochino.
Anch'io mi sono intenerito, ma uno perché riscrive questi libri se non ha nulla da dire di concreto, cioè che faccia titolo di giornale, dice oh caspita. Ma sai, dire diritto alla felicità lo può dire, insomma, leggerò le parti, non so se è diviso in domande e risposte. Ma leggerò le parti di Susanna Turco che saranno più ficcanti, e questa mania del politico di volere a tutti i costi scrivere un libro anche quando ha poco da dire è
ti segnalo all'interno di questa anticipazione
e non infierire
fammi dare solo una piccola cosa quel tic linguistico io lo cerco dappertutto. Il tic linguistico è questo, la strategia della destra, ma non solo della destra, è il prodotto di un modello neoliberista egemone. Il modello neoliberista egemone, guarda, mi mancava proprio,
ma non era ordoliberista.
No, quello era Orlando, quella è scuola Orlando, il modello neoliberista è quello, lo trovi dappertutto.
Poteva dire allora, tra l'altro in un momento ti dico in cui Scholz, il grande capo della socialdemocrazia tedesca, è costretto a fare un piano anticlandestini, insomma tutta la sinistra europea si misura con difficoltà, fare delle chiacchiere sul diritto alla felicità e sul neoliberismo, non lo so, insomma, se è efficace. Io lo compro, lo compro.
In più copie, tra l'altro.
Però,
in più copie, dico, per regalarlo agli amici, eccetera. Insomma, comunque.
In compenso, oggi leggevo un articolo di Guido Vitiello sul Foglio. Sul centro, dice, secondo un luogo comune che va per la maggiore, le elezioni europee avrebbero dimostrato che in Italia non c'è spazio per un terzo polo. Falso. Hanno dimostrato casomai che non c'è spazio per due terzi poli, men che mai se hanno due capi come quelli che hanno Calenda e Renzi. E ora informo Vitiello che adesso i terzi poli sono quattro, perché due importanti leader del terzo polo, Marattin da una parte e Costa dall'altra, se ne stanno andando e lasciando rispettivamente Italia Viva e Azione. Ora il fatto che se ne vadano Marattin e Costa, tu direi vabbè, se ne vanno due, è come da mesi sta dicendo che la Carfagna e la Gelmini vogliono tornare a Forza Italia, non capisco, o tornano o non tornano, forse non le vogliono, vabbè, fine qui. Però Marattin e Costa sono i due competenti, Marattin in economia e Costa in giudizia, non è nelle questioni giudiziarie, non è che siano due peone che si sono aggiunti da chissà dove al terzo polo. ruolo, ma sono la spina dorsale della linea economica e della linea sulla giustizia. Se se ne vanno pure loro, certo. Povero Vitiello.
Certo. Quindi siamo a quattro terzi poli, caro Paolo. Senti, poi torna a proposito di politica, tornano in grande spolvero tutti i talk show, no? Hai visto? Ci siamo.
Sì, tornano in cose tornando. Talk show, ovviamente chi si riaffaccia anche il Cosa Boccia, perché diciamo certo. Bene come tornano Lilli Gruber in modo maestoso, la regina della televisione, grande intervista splendida ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, dove sì. Insomma si comporta da regina, quindi non dà lezione a nessuno e così. Bianca Berlinguer, però, che le si oppone alla stessa ora su Rete 4, le oppone una intervista alla Boccia, e qui apre ticello, perché Fratelli d'Italia sono incazzatissimi con Mediaset, dice ancora con la Boccia, anche perché il rilascio della Boccia, dell'affair Boccia, è un rilascio notevole. Sì. Nel senso che Luigi Mascheroni si è levato fuori, si è chiamato fuori, era stato nominato sì. In extremis da San Giuliano nella commissione per cinema, e lui dice no grazie, io non partecipo volentieri, perché dice oggi un minuto dopo che ti assegnano una carica pubblica arrivano gli espurgatori delle fogne travestiti da cronisti alla ricerca di un tuo vecchio posto sì. O un video, un tatuaggio per richiederti una dignità che loro sono i primi a non avere, insomma sì. Mascheroni dice ma chi me lo va a fare andare in una commissione certo. E mi tirano fuori delle robe. La prima vittima di Boccia, come prevedevamo sì. Ieri, è Beatrice Venezzi, costretta a rinunciare al grande concerto di Pompei perché si temeva che il concerto sì. Di Pompei da lei diretto, lei è molto vicina alla Meloni e sì, certo, non certo. Fa mistero
notoriamente. Senti, ma poi torna anche Bruno Vespa, abbi pazienza, no?
Aspetta, torna Maria Rotella con Virginia Raggi che minaccia sì. Di essere la capa del ramo grillino e poi torna Bruno Vespa che fa una promessa, cioè sul giornale sì. Che dice basta Pipponi. Ora io basta Pipponi, no? Che vuol dire il romano Pipponi? Tu che sei esperto in lingua,
uno che parla troppo, dice troppe cose, cioè io ne faccio migliaia di Pipponi, quindi figurati, so benissimo,
c'è un chiacchierone tipo su Draghi,
esattamente
il Pippone su Draghi. Ecco, allora Bruno Vespa lancia la vera parola d'ordine dell'autunno, spero anche sì. Per i nostri ascoltatori, basta Pipponi. Io adesso appena ti sentirò fare un pippone e tu devi essere sì. Ugualmente inflessibile con me, basta Pipponi, secondo me è un bellissimo slogan per l'inizio di
giusto.
Questo anno.
Guarda,
scolastico.
Farò di più, dirò a Lauricella di tenere da parte questo taglio, e così quando sente che parto con il Pippone me lo mette direttamente Lauricella, dice basta, la voce di Paolo Mieri dice basta
se,
Pipponi.
Se ritrovasse, okay. Siccome l'ha detto durante la presentazione di Porta a Porta, Vespa. Se ritrovassimo Vespa che dice basta Pipponi, sarebbe
perfetto.
Il culmine del piacere.
Caro Paolo,
comunque basta Pipponi.
Basta Pipponi, ci sentiamo.
Ciao.
Ci sentiamo domani. Ciao ciao.
24 mattino.
Testuali parole: se l'Europa non riesce a diventare più produttiva saremo costretti a scegliere, non potremo diventare contemporaneamente leader nelle nuove tecnologie, faro della responsabilità climatica e attore indipendente sulla scena mondiale, non saremo in grado di finanziare il nostro modello sociale, dovremo ridimensionare alcune se non tutte le nostre ambizioni. Le parole di Mario Draghi ieri nella presentazione del rapporto di 400 pagine, denso anche di suggerimenti, di politiche, 170 politiche suggerite in pratica, è un avvertimento molto chiaro, cioè la domanda di un giornalista o di una giornalista per essere più precisi, che gli dice ma lei pensa che se non verrà attuato tutto questo l'Europa morirà? Penso più, ha detto facendo ridere la sala stampa, che forse e sorridendo anche lui, però è chiaro che un elemento di preoccupazione, penso l'Europa sia destinata a una lenta agonia. Così dunque la presentazione del rapporto di Mario Draghi, sul quale ovviamente è lecito esercitare un certo grado di scetticismo, non solo, non tanto su quello che scrive, che sono cose che ci diciamo da molti anni, ma poi su come effettivamente si andrà all'attuazione, se si andrà all'attuazione di tutto questo. Ne parliamo questa mattina, se vorrete anche con voi, ovvio, ma con Irene Tinagli, economista parlamentare europea del Partito Democratico. Tinagli, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
E Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS Guido Carli di Roma. Buongiorno Castellani e bentornato anche lei ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Grazie, buongiorno.
Eccoci qua. Dunque, Tinagli, al di là delle soluzioni, poi su questo tornerei un attimo con lei, perché mi sembra che su questa agenda Draghi ci siano dei distinguo all'interno del suo mondo politico, no? Non so se all'interno del partito, sicuramente all'interno della coalizione della quale... che non sappiamo ancora esattamente che forma abbia, però diciamo della coalizione italiana della quale fareste parte, però la vorrei portare subito su questo, cioè sull'attuabilità a fronte anche delle 27 teste che ci sono di un programma così ambizioso.
Ma allora è chiaro che la fattibilità poi dipende dagli equilibri politici, dalle dinamiche politiche, che è un po' quello che abbiamo visto anche negli anni scorsi. Come giustamente ha ricordato lei, ci sono dei moniti, no? Anche dei propositi e delle idee che Draghi propone, che già erano presenti sul tavolo e nel dibattito pubblico europeo negli anni scorsi, ma che non siamo riusciti a fare perché poi alla fine non tutti sono d'accordo nell'avere un'Europa più integrata, nell'avere come dire dei programmi unici di ricerca, di investimento, un bilancio europeo più forte, più corposo, mica tutti sono d'accordo. Quindi non ci dimentichiamo che persino alcuni dei nostri partiti italiani, che dovrebbero essere quelli più entusiasti rispetto a proposte di questo genere, quando facemmo il Next Generation EU, e quindi quello che poi ci ha finanziato il PNRR, non tutti lo volevano. Quindi Fratelli d'Italia, la Lega all'inizio erano molto scettici e non lo votarono nemmeno le prime volte, quindi perché le loro famiglie politiche sono famiglie politiche che non vedono di buon occhio un'Europa più integrata da un punto di vista economico e finanziario, di debito comune, di strumenti europei di investimento e anche di decisione, ovviamente, perché nel momento in cui tu fai devi associare
anche se là lei, Tinagli, come mi insegna, è più frequente la distinzione tra paesi che la distinzione, no, tra culture politiche. Là, per esempio, le parole di Lindner ieri del ministro tedesco a dire: guardate, questa storia del debito comune torna a ribadire la classica posizione tedesca, a noi non interessa, mi sembra che sia significativo su questo fronte, no?
Ci sono sia distinzioni di tipo geografico, i paesi frugali del nord, per così dire, i paesi mediterranei considerati più diciamo aperti alle possibilità di debito e di spesa, ma ci sono appunto anche distinzioni all'interno di famiglie politiche. Quindi le famiglie politiche conservatrici di destra non sono mai state favorevoli a questo tipo di strumenti, ci saranno delle dinamiche. Per questo le dico, ci saranno delle dinamiche da monitorare e molto complesse da gestire, perché questi 5 anni, le dinamiche che noi stiamo vedendo, tra l'altro con una Francia e una Germania con delle leadership un po' ammaccate, un po' indebolite, Francia e Germania sono stati i paesi che hanno guidato per esempio anche i negoziati negli anni passati sul debito comune, sono quelli che hanno sbloccato un po' la situazione. Macron e la Merkel sono stati un po' i due protagonisti. Oggi Macron è un po' più indebolito, Scholz è in gravi difficoltà politiche interne, e quindi quando si innescano queste dinamiche nazionali è più difficile trovare soluzioni europee.
Sì, il grande problema è che andiamo da Castellani, c'è sempre una dinamica nazionale in mezzo, per cui si finisce un po'. Il riferimento mi sembra i famosi rapporti sulla revisione della spesa che periodicamente vengono fatti al Ministero Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Bondi, Cottarelli, Perotti, tutti quanti, che poi finiscono nei cassetti. Cioè, come scrive oggi, lo citavamo in rassegna stampa, Velardi sul Riformista, dice: a noi pare che Draghi rappresenti la nostra coscienza infelice. L'ex Presidente del Consiglio è un testimone del nostro tempo che ci mette periodicamente di fronte a qualcosa che sappiamo di dover fare e non riusciamo a realizzare, che non siamo in grado di affrontare e neppure di rimuovere. Concorda con questa lettura, Castellani?
Sì, concordo. Diciamo, l'analisi di Draghi è sicuramente una buona analisi, su cui appunto molti dicono di essere d'accordo, però poi la possibilità di realizzare politicamente, cioè di trovare un accordo politico ed eseguirlo prima a livello europeo e poi a livello di stati nazionali, perché diciamo questo rapporto è un rapporto molto vasto che tocca l'Unione Europea, ma ovviamente coinvolge anche tutti i governi nazionali, coinvolge le industrie pubbliche e private di questi paesi. E quindi diciamo così, questo rende questo multilivello molto difficile l'attuazione di gran parte, direi, delle soluzioni proposte da Draghi. Alcune possono essere più facili da realizzare, penso a diciamo, chiamando le cose con il loro nome, alcune misure protezionistiche che Draghi suggerisce, altre mi sembrano più complicate, almeno nel breve periodo. Penso soprattutto alle questioni dell'energia, perché la questione dell'energia è la tipica questione, la uso come esempio, di difficoltà multilivello, cioè un accordo a livello di Unione Europea e poi la realizzazione di infrastrutture, investimenti e via dicendo su ogni paese dell'Unione Europea. Quindi, come si è visto già ieri, poi ci sono alcuni argomenti che sono tabù. Lindner, che ricordo appartiene a un partito europeista a livello europeo, forse il più europeista, i liberali, è il primo che solleva scudi su il debito comune europeo. Quindi è chiaro che, diciamo così, le possibilità di attuazione di questo report, a mio avviso, restano parziali e che si possono sviluppare, diciamo così, negli anni, ma non mi aspetterei, ecco, nel brevissimo periodo una realizzazione di tutto quello che Draghi suggerisce o di gran parte di esso, per ragioni di tessitura politica prevalentemente tra governi prima che tra gruppi politici europei.
Sì, laddove spesso, e lo abbiamo detto molto in questi anni, tende a prevalere un interesse particolare, cioè dove Tinagli le proposte vanno verso delle cessioni di sovranità. Un esempio può bastare come esempio forse solo la questione istituzionale, cioè la proposta di Draghi, ribadita da chiunque nel corso degli anni, di superare una parte dei voti all'unanimità tra i governi per andare a voti più a maggioranza qualificata. O se ne vogliamo mettere un altro, l'idea di fare gare comuni per la difesa europea, quindi mettere in comune tutta una serie di elementi. Tutto questo diventa estremamente complicato per una serie di interessi che ci sono dei singoli paesi che si faticano a superare.
Guardi, sì, ci sono ovviamente, poi tutto è alla prova dei fatti, come si diceva prima, cioè gli stati, i governi sono disposti e disponibili anche a cedere dei poteri o della sovranità, che poi in realtà così suona anche brutto, perché poi in realtà non è che questi paesi cedono dei poteri e poi non hanno più voce in capitolo, sono paesi membri dell'Unione Europea che fanno parte del Consiglio, del Parlamento, che hanno rappresentanti in tutte le istituzioni, per cui faranno comunque parte delle decisioni europee. Infatti a me dispiace molto quando sento sempre questa distinzione, no, tra l'Europa cattiva, i governi. L'Europa è il riflesso di quello che decidono i governi quando si incontrano, non è che sia una cosa separata, però purtroppo c'è questa sensazione da parte dei governi nazionali che quando si danno più risorse e poteri all'Europa si perde qualche cosa, e ci sono poi dinamiche ovviamente anche nazionali. Faccio un esempio semplice: appunto si parlava di dare più poteri, anche di fare, che ne so, l'unione dell'energia. Mario Draghi dedica molto spazio al tema dell'energia, che è uno dei punti più deboli dell'Unione Europea e che frena la competitività delle nostre imprese. Quindi parla di realizzare una vera unione dell'energia per recuperare efficienza, scalabilità, abbassare i prezzi. Noi in Italia stiamo, il governo vuole fare un'autonomia differenziata che porterà a 21 politiche diverse, potenzialmente diverse, che rende difficile per persino una politica nazionale dell'energia, quindi capisce com'è complicato poi riuscire a farla quadra. Però io mi auguro che ci possa essere a un certo punto una lungimiranza rispetto a un interesse neanche superiore, perché è interesse di tutti noi stare in un'Unione Europea più forte, più competitiva, e che non si debba aspettare la prossima crisi, perché tipicamente i grandi passi in avanti e il coraggio di fare passi in avanti lo si trova, come è avvenuto col Covid, quando c'è una grande crisi. Draghi ci sta dicendo: non aspettiamo la prossima grande crisi, perché noi stiamo già a rischio di una crisi lenta, meno visibile ma inesorabile. Ecco, mi auguro che ci sia questa maturità politica.
E qua, per darvi la misura di un pezzo di polso dell'opinione pubblica, naturalmente non è un polso totale, globale, cioè, per darvi la lettura di un messaggio di un ascoltatore, che ascoltatore dice: viva gli stati, viva le nazioni, abbasso l'Europa, è un mostro nemico delle nostre identità. Comunque lei la pensi, caro ascoltatore, si ricordi però che se crolla questo castello, quello che rischia di crollare è, come dicevamo, anche il nostro modello sociale. Ne parlava molto bene tra l'altro ieri Alberto Rioli, ospite di Sebastiano Barisoni nel nostro Focus Economia, e rischia di crollare il nostro modello industriale. Cioè, è un problema aperto questo, nel senso che la questione è come non essere un vaso di coccio tra la Cina e gli Stati Uniti. Castellani, è brutalmente questo il senso dell'intero rapporto Draghi, mi pare di poter dire.
Sì, il senso è questo. Detto ciò, tutto questo non avviene, o c'è difficoltà a farlo, perché, come dire, l'Unione Europea resta un complesso di istituzioni che riposa più su una contrattazione, una negoziazione tra governi nazionali che, diciamo, essere un'entità politica autonoma con una legittimazione pienamente democratica. Cioè, in altre parole, i governi nazionali hanno ancora in mano il pallino di tutte le iniziative e, come si diceva, i governi nazionali devono scontare governi di colore diverso, sensibilità diverse, interessi nazionali spesso diversi. E quindi, diciamo così, noi possiamo scrivere, no, il programma che ci sembra più strategico, più giusto del mondo, però poi, diciamo, c'è un tema di realizzazione che riguarda proprio come l'Unione Europea funziona, che rende, diciamo, questa transizione molto difficile. E poi, diciamo, al di là di questo, c'è proprio un elemento di anche diciamo, mentalità europea, di cultura europea, che molto meno dinamica di quella americana, risponde per fortuna a logiche politiche diverse rispetto a quelle cinesi e quindi, come dire, è un continente molto più anziano, un continente che ha una serie di problemi sottostanti anche alla politica, sì. Su cui, diciamo, che rendono molto difficile questo. Se anche solo alcuni pezzi del rapporto Draghi venissero effettivamente realizzati, sarebbe comunque un passo in avanti. Il problema è capire come finanziare tutto questo, sì. E come convincere, diciamo, gli elettori a abbandonare alcuni pezzi di protezione, sì. Di welfare, dal mercato, dalla concorrenza, eccetera, a favore, diciamo, di una maggiore spinta sulla ricerca e sviluppo, sì. Sulle infrastrutture strategiche e via dicendo. Certo. Questa è la vera sfida politica.
Enorme. Il dato che abbiamo citato prima è forse il più forte, quello che è più d'impatto. Su 50 grandi aziende tech mondiali, solo 4 sono europee. Due voci di ascoltatori con le quali andiamo a chiudere questa puntata.
All'indomani della presentazione del piano Draghi per il rilancio dell'Europa, la Germania chiude le frontiere. Siamo qua a parlare della realizzabilità del piano di Draghi. Ma state scherzando?
Purtroppo o per fortuna, nel rapporto Draghi pesa il fatto che non ci siano delle circostanze di urgenza e di drammaticità. Non succede quello che succedeva con il Covid o con la guerra in Ucraina, quindi decisioni così totalizzanti e cambi di ritmo, cambi di marcia, come potevano essere il piano Marshall in una situazione di fortissima crisi, gli stati membri dell'Unione Europea non le vedono.
È un buon punto politico quest'ultimo dell'ascoltatore, che teniamo da parte, che ringrazio intanto Irene Tinagli, economista parlamentare europea del Partito Democratico, Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Carli di Roma, il suo ultimo libro Eminenze Grigie, Uomini all'ombra del potere. C'è il giornale radio, ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia e da tutta la squadra. Una buona giornata, ciao.